Diario del risveglio dall'incubo della storia. Riflessioni di Giancarlo Micheli.
Rivoluzione e democrazia. Elementi di guerriglia intellettuale in Gramsci e Gobetti durante il biennio rosso ed oltre. Articolo pubblicato su Il Ponte, rivista di economia, politica e cultura fondata da Piero Calamandrei, anno 71, numero 3 del marzo 2015. Nell'autunno del 1914, a 3 mesi dalla conflagrazione dei conflitti capitalistici, che già dava esaustiva prova di efficienza nella riconversione della manodopera dai campi e dalle officine fino alle trincee d'Europa avide di strage, il direttore dell'Avanti, trentenne predappiano di belle speranze e precocemente assurto alle abusive dignità della rappresentanza politica della classe lavoratrice italiana, firmò sulla terza pagina del quotidiano un celebre articolo dal titolo «Dalla neutralità assoluta alla neutralità attiva ed operante», con libertà di giudizio di cui avrebbe fornito in seguito esempi ancor meglio spregiudicati e perniciosi, costui aprì così una breccia nel muro delle mozioni contrarie all'intervento in guerra, fino ad allora largamente maggioritarie all'interno del Partito Socialista. L'apocalisse dell'individuo nella specie, che sarebbe seguita all'applicazione del sistema taylorista, allo sterminio, ed avrebbe dispensato il tragico crisma dei propri effetti fin sul presente, colse il 23enne Antonio Gramsci, venuto dalla campagna per dimenticare le sue tradizioni, per sostituire l'eredità malata dell'anacronismo con uno sforzo chiuso e inesorabile verso la modernità del cittadino, come scrisse di lui qualche anno più tardi Piero Gobetti, lo colse impreparato a resistere al funesto fascino dell'astro nascente della politica italiana, tant'è che sul numero del 31 ottobre 1914 de Il Grido del Popolo aveva opinato: «Non un abbracciamento generale vuole quindi il Mussolini, non una fusione di tutti i partiti in una unanimità nazionale, che allora la sua posizione sarebbe antisocialista, né la posizione mussoliniana esclude che il proletariato possa, dopo un fallimento o una dimostrata impotenza della classe dirigente, sbarazzarsi di questa e impadronirsi delle cose pubbliche». Costui, invece, non soltanto fu abile a dissipare presto le illusioni del giovane intellettuale sardo, allora alle prese con il proprio garzonato universitario, ma corse a raccogliere attorno ai fasci di combattimento il blocco della borghesia nazionale e agraria, in vista dell'instaurazione di una dittatura di cui non diremo mai bene, né mai vorremmo che alcuno fosse tanto ottuso da dirne, già che fu male più durevole e forse ancor peggiore del primo. La guerra imperialista, alla quale in schiacciante maggioranza gli esponenti della cultura italiana avevano dato l'avallo, fornendo precoce prova di obbedienza. Tale conflitto, che ad un'analisi storica che si appellasse all'onestà del cuore e dell'intelletto potrebbe riconoscersi tuttora in corso, per quanto affatto contingente e meno che mai eterno, volgeva al suo terzo anno quando dalla Russia iniziarono a filtrare, fino alla capitale sabauda, frammentarie notizie degli incipienti moti rivoluzionari. Nel mese di agosto del 1917 il proletariato torinese scese in piazza per protestare contro l'organizzazione militare imposta nelle fabbriche e contro la carestia. L'esercito sparò sulla folla. Alla fine dell'insurrezione si contarono decine di morti e centinaia di feriti. Seguì immediata la decapitazione del comitato socialista locale, i cui dirigenti furono tradotti in carcere, cosicché Gramsci, per la prima volta, vi ricevette incarichi di rilievo. Quando nell'autunno successivo il Sol dell'Avvenire parve essere sorto, infine, sulla Repubblica dei Soviet, egli ebbe perfino l'onore di firmare sull'Avanti un editoriale dal titolo «La rivoluzione contro il capitale». Il prossimo fondatore dell'Ordine Nuovo vi argomentava che «i bolscevichi rinnegano alcune affermazioni del capitale. Non ne rinnegano il pensiero immanente, vivificatore. Essi non sono marxisti, ecco tutto. Non hanno compilato sulle opere del maestro una dottrina esteriore di affermazioni dogmatiche e indiscutibili. Vivono il pensiero marxista, quello che non muore mai, che è la continuazione del pensiero idealistico italiano e tedesco e che in Marx si era contaminato di incrostazioni positivistiche e naturalistiche. Come in quel testo di cui rimane evidente l'impianto filosofico idealista, la tesi era espressa in riferimento alla concreta ecatombe cui l'interesse capitalistico dannava la vita sotto il proprio giogo di ferrea insensatezza ed aurea viltà, non era mancata, alcuni mesi prima, dopo la spietata repressione della rivolta torinese, l'arsi del medesimo discorso, una circostanziata critica delle forme aurorali della società dello spettacolo, nei cui sinistri barlumi di filistea infingardaggine già si forgiava la macchina di sterminio delle intelligenze estetiche ed etiche, l'ordigno progettato per esplodere nelle coscienze, cosicché i frantumi fossero in grado di tollerare la violenza e i soprusi che ad una intera sarà sempre troppo dispendioso far patire, come la realtà presente ne dà a ciascuna inderogabile conferma. Così Gramsci, nelle cronache teatrali dell'Avanti del 3 ottobre 1917, dipingeva il pubblico borghese del Teatro Alfieri, calcando il pennello sui tratti nefasti delle ideologie comunicative in cui esso veniva a debuttare nel ruolo di oggetto di un ben spregevole svezzamento. Eppure questi spettatori non sono dei grezzi ammassi di carne e ossa fasciati di epidermide. Si commuovono. Hanno la possibilità di commuoversi. Negli intervalli, aggruppati nella breve saletta dei fumatori, ammutoliscono, impietriscono, si schiacciano contro le pareti per lasciar che un giovane passeggi, con gli occhiali neri in divisa, barcollante al braccio di un amico, incerto delle relazioni di spazio, come lo è ancora chi è sprofondato nel buio da poco, con le pupille abbruciate da uno scoppio di gas esplodenti, da un soffio di gas velenosi. Un velo di malinconia impallidisce questi spettatori. Essi possono sentire l'umanità, possono comprendere il dolore, possono atteggiare il volto alla serietà, possono sentirsi velare gli occhi di cupa tristezza. Eppure, quando il velario si apre e le ridicole caricature di uomini e di donne del palcoscenico riprendono a mettere in azione la loro macchina, i volti si distendono alla gaiezza ebete e l'atmosfera di bestialità si aggrava e appesantisce. Le scempiaggini si rincorrono, si ammucchiano in immondezzai colossali, traboccanti goffamente. La gagliofferia ha il sopravvento assoluto sull'intelligenza, dilaga negli applausi, si approfondisce in risatine di compiacimento. Continua a perseguitarci nei vapori putridi della sera, nelle nebbiosità dell'autunno che si avvicina. Non è tempo che si getti al vento quello impiegato ad una sia pur breve disamina delle recensioni teatrali gramsciane nel lasso che intercorse tra la firma dell'armistizio di Compiègne, ove fu sancita la virtuale sospensione del conflitto intercapitalistico, e l'inverno del 1920, quando il ghilarzese, dopo aver profuse energie per dare sostegno intellettuale all'esperimento di auto-organizzazione operaia nelle fabbriche della Fiat, dovette constatarne il fallimento dinanzi alla coesa reazione patronale. Il tono generale di questo gruppo di testi si rivela essere non lontano dal sarcasmo né esente da cabrate sino alle quote dell'invettiva, sebbene si distacchi in maniera sempre sensibilissima dai canovacci classicheggianti delle deprecatio temporum, che hanno costituita proficua catena nella storia della cultura patria, con il durevole effetto di lasciare il tempo che avessero di volta in volta trovato, o forse meglio perduto. Nel dicembre del 1918, quando le ragioni dell'ordine trovavano docili esecutori persino nelle file della socialdemocrazia tedesca, Gramsci, nel dar notizia di una rappresentazione allestita al teatro Carignano, vergò una pagina assai illuminante sui nessi strategici tra psicologie e costumi sociali, quali vengono indossate tutt'oggi sulla ribalta dell'incubo spettacolare, messo all'incanto affinché ogni devoto consumatore possa sostituirlo, ad un prezzo che gli paia modico, alla propria esistenza di individuo nella specie, che il regime di circolazione forzata delle merci e dei simulacri gli rende impossibile e gli vieta. Le commedie e i drammi che si scrivono in Italia sono una casistica della vita sessuale che si svolge nell'ambito della legge umana e che è perennemente insidiata dalle leggi della natura, cioè dai capricci, dalle emozioni, dalla mancanza di controllo su se stessi. Poiché il costume italiano è essenzialmente sessuale, poiché la sessualità è l'argomento che più interessa lo spirito degli italiani, è naturale che gli scrittori di teatro non concepiscano altra vita che la sessuale. Ciò significa che gli scrittori italiani di teatro non hanno fantasia, non riescono a superare fantasticamente la mediocrissima umanità della quale fanno parte. Ma il teatro italiano aveva finora visto la vita sessuale in due sole forme. Quella più crassamente sguaiata, che si propone di solleticare e provocare la frenesia erotica, e quella romantico-sentimentale. Perché il teatro italiano si perfezionasse, era necessario che il fenomeno sessuale assumesse una terza forma. Il 3 è il numero perfetto nella mitologia cristiana e nel simbolo massonico, che tanta importanza hanno avuto nell'informare il costume italiano. E questa fu escogitata dal gruppo degli innovatori, Pirandello, Chiarelli e Antonelli. Nei loro lavori, i personaggi assumono in confronto della vita sessuale una posizione critica, assolutamente intellettuale, di introspezione. Sorge qua spontanea un'amara considerazione riguardo al destino di pervertimento del senso cui l'opera dell'ingegno critico, la quale in Gramsci fu viva e vegeta, incorre sovente allorché si riceva nelle pratiche sepolcrali che aggregano la specie lungo il decorso storico, dove va dissolvendo, verso l'entropia assoluta della permutabilità di ogni messaggio o enunciato, verso l'immenso cenotafio a cielo aperto nel quale il nulla, in tempo reale, si connette infine con nulla. Ed ecco che, proprio adesso, l'avello ecumenico si scoverchia e ne sortono miriadi di aspiranti autori nazional popolari, esperti di tecnica poliziottesca e di crimini sessuali, riflessi nel vaniloquente specchio della civiltà contemporanea, in maniera tanto fedele da provarne estasi, che paiono loro incrollabilmente autentiche, lusingati di differire gli uni dagli altri per meno di un'inezia della quale, peraltro, non avrebbero fantasia né cognizione sufficienti per confessare la natura, neppure qualora li si sottoponesse alle torture più crudeli. Gli aspetti salubri e lungimiranti dell'insegnamento gramsciano, l'invito alla ricerca artistica dei caratteri umani, laddove ne emergono le contraddizioni dei rapporti sociali e produttivi, la cura e lo studio filologico della lingua quale organismo dialettico, sono stati dunque ritorti contro la vita stessa, la quale, invece di prendere slancio verso un'evoluzione consistente alla creatività letteraria e spirituale, viene ormai imposta ai modelli narrativi a guisa di inviolabile codice di comportamenti automatici, al pari di un dogma che non ammette replica, giacché è ovunque uniformemente replicato. In ciò la vita attuale è legittima erede del positivismo, attraverso le conferme aberranti delle criminali profilassi naziste e la pervasiva guerra omnium contra omnes, che si è liberalmente organizzata nelle tecniche della comunicazione di massa, fino ai social networks e agli odierni strumenti di controllo di cui dispone, in florida copia, il regime mediatico globale. A dispetto delle ricezioni foriere di nocività delle quali si è detto, Il pensiero del ghilarzese è stato seme da cui sono scaturiti significativi e germogli nel tronco sano della cultura europea e mondiale. Valgano, a titolo di corroborazione, tra le numerose che si potrebbero citare, le tesi strutturaliste secondo le quali, a partire dal Settecento dei lumi a petrolio della classe borghese, la censura dei comportamenti sessuali e del linguaggio inerente, nonché il correlativo controllo sociale che se ne deduce, si attuino attraverso la proliferazione dei discorsi sulla sessualità, rigidamente composti entro un canone ove si stabilisce la gamma delle varietà perverse convalidate. E non getta forse codesta panoplia di dispositivi l'ombra di una precognita estinzione sulla scena di un teatro i cui fantasmatici personaggi vanno sostituendosi ai soggetti umani fino alla presente universalista vacuità? Le caricature della vita, che destavano lo sdegno dell'intellettuale sardo, allorché le riconosceva effigiate persino nelle commedie dell'eccellente caposcuola Luigi Pirandello, del cui Il gioco delle parti, rappresentato al Carignano nel febbraio del 19, rilevava che il gioco vi è diventato meccanismo esteriore di dialogo, puro sforzo letterario di verbalismo pseudofilosofico. L'incomprensione reciproca delle marionette sceniche si è proiettata nel teatro, pieno dominio di monadi, senza porte e senza finestre, incomunicabili e incoercibili, l'autore, il personaggio e il pubblico. Sono ormai in auge nell'incubo diegetico che la società dello spettacolo ammannisce oggi ai propri membri, attivi e passivi, impegno di esistenze, di atto in atto, meglio rimosse e virtualizzate. Affinché non lo si prenda per mero espediente espositivo, se ribadiamo il fatto che si sia scelto di dipanare il fil rouge delle scene teatrali di quegli anni travagliosi perché in esse venivano approntate le armi linguistiche che, avvalendosi di altri mezzi ed innovative tecniche, avrebbero esploso i loro colpi fino a sventrare gli spazi architettonici deputati alla rappresentazione. Tant'è che da lì a poco le burattinesche esibizioni di Mussolini dal Verone rinomato Prua d'Italia, riprodotte dalla radiofonia di Marconi e dai cinegiornali dell'Istituto Luce, sarebbero bastate a sedurre oceaniche maggioranze ad una concia condiscendenza dinanzi all'obbrobrio del regime, affinché il nostro intento sia chiaro quanto l'oscura scabrosità della materia richiede. Facciamo leva su ciò che, negli stessi mesi dell'acuta requisitoria gramsciana, veniva elaborando la non meno perspicua consapevolezza del diciassettenne Piero Gobetti. E intanto la critica drammatica continua ad essere sonnacchiosa ed inutile, quando non è dannosa. Si è dimenticato che la critica teatrale, specialmente, è un mezzo di elevazione del gusto del pubblico. Quello che è diventato un mestiere dovrebbe essere una missione. In veste di critico teatrale, Piero Gobetti esordì il 9 gennaio del 1921 nella collaborazione con l'Ordine Nuovo di Gramsci. Un altro carattere generalissimo distingue poi l'elaborazione faticosa di questi giorni. Non c'è neppure un solo grande artista, vivo nei nostri spiriti, che ci abbia saputo commuovere. Non c'è una personalità sovranamente potente che costituisca il centro della nostra letteratura drammatica, intorno a cui le minori figure si coordinino e costituiscano come un raggruppamento. Certo, sorgerà da queste elaborazioni il nuovo poeta, il quale risolverà i suoi problemi, purché li senta nella religiosità e nella spiritualità dei nuovi miti che si vanno creando e sorgono dalle viscere stesse del popolo e dallo spirito dei tempi. Gobetti proseguiva l'articolo passando in caustica rassegna lo stuolo dei novatori del teatro nazionale suoi contemporanei. Il Niccodemi, che vi era definito come colui che ha raccolta la sua messe di allori sino a diventare miseramente uomo rappresentativo del suo tempo, la cui parola è quella del conservatore, che è assai peggio che borghese, perché significa l'uomo che ricerca solo il successo e perciò accetta indifferentemente l'idea prevalente, che ha il favore del pubblico, le cui opere erano meri congegni per la declamazione vuota e volgare, per la guerra contro i pescicani imboscati, per l'elevamento ordinato, l'imborghesimento delle classi popolari. E poi, in un sol mazzo, Chiarelli, Antonelli, Cavacchioli, nei cui lavori non c'è arte perché c'è l'indistinto, il vago, il ricercato per mero passatempo, non ridotto ad unità estetica. Ed dei quali l'eleganza delle scene, la ricchezza degli abbigliamenti dovrebbe nascondere la povertà interiore. Delle commedie di soggetto storico-mitologico del Morselli e del Berrini aggiungeva che neanche la storia e la mitologia possono velare deficienze così profonde e far nascere un carattere dove vi sono soltanto dei fantocci. Concludeva con un capoverso ove concentrava il senso costruttivo del proprio progetto critico. Noi crediamo che la sola espressione notevole del teatro contemporaneo sia il piacere dell'onestà del Pirandello, che veramente muove dalla sostanza dello spirito dei tempi, dal bisogno idealistico di nuovi valori, di una nuova morale, di una nuova logica, da sostituire all'ipocrisia superficiale delle valutazioni del passato che sono diventate convenzione meccanica. Perché questa commedia è nata dal tormento interiore dello scrittore e non da un desiderio pratico di successo o di riforma del teatro. Una tristemente nota concordia di lassismi e connivenze accompagnò durante l'anno successivo l'infame anabasi del fascismo. Tant'è che la sera del 27 ottobre 1922 il pubblico che affollava il Teatro Manzoni di Milano, disertando con gli occhi la scena su cui era allestito il cigno di Molnar, li inviava all'unisono alla volta del palco dove Benito, al suo fianco Edda e Donna Rachele, attendeva ragguagli sui movimenti delle milizie che si accingevano l'indomani a convergere sulla città eterna. Dal principio di quel fatidico anno, Gobetti aveva dato vita alla rivista Rivoluzione Liberale, la voce più nitida tra quante si poterono opporre alla resistibile ascesa del Predappiano. Se è pur vero che, rielaborando materiali già pubblicati sulla rivista, nel suo mirabile saggio sulla lotta politica in Italia, pubblicato alla vigilia dell'assassinio di Matteotti, Gobetti sottolineerà che il fascismo è stato l'autobiografia della nazione, sebbene egli aggiungesse l'amaro corollario secondo il quale una nazione che crede alla collaborazione delle classi, che rinuncia per pigrizia alla lotta politica, dovrebbe essere guardata e guidata con qualche precauzione. Ancorché proseguisse osservando che dal nuovo regime il trasformismo giolittiano è stato ripreso con più decisi espedienti teatrali, egli ci lascia sospettare di non essere mai stato sfiorato dal dubbio che proprio in tale profluvio di elementi eristico-estetici consistesse la modernità, sia detto con costernata ironia, della dittatura. Ma noi, testimoni del culto feticistico dell'impersonalità, che, al tempo in cui la compiuta miseria capitalistica si dissimula sotto alle etichette e sotto al vuoto pneumatico di confezioni dell'estrema opulenza, ha sostituito quelli novecenteschi delle personalità fittizie o falsificabili, noi avvertiamo un profondo affetto ed umanissimo per la seria e studiosa intelligenza del torinese quando conclude, dissipando attorno a sé ogni equivoca aura esoterica, a questo punto è evidente che una nostra profezia riuscirebbe troppo interessata e per quel che non nasce dal contesto spetta piuttosto all'iniziativa del lettore. Thank you.